Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Lassù nella Trieste asburgica la questione dei regnicoli e l'identità rimossa. Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è il nostro argomento. Siamo alla seconda tappa del nostro viaggio con l'autrice Marina Silvestri. In questo libro, ricordo, che è edito da...
la società editrice Goiziana Legge.
Per la collana?
I Leggeri.
Marina, grazie. Ecco. A questo punto riprendiamo il discorso che ha concluso la nostra puntata la settimana scorsa. Il collegamento San Nicola di Bari, San Nicolò, i marinai che trafugano le spoglie, le reliquie del santo, i nocchieri sono triestini della nave, così vuole la leggenda. E a proposito di leggende, ho letto che un po' di San Nicola è a Bari, un po' di San Nicola è anche a Venezia. Questo, se è vero, non lo so, però mi sembra un aggancio per arrivare a Venezia, la Serenissima, che controlla questo mare Adriatico, che nella cartografia medievale e poi moderna molte volte è indicato come Golfo di Venezia.
Golfo di Venezia, infatti era scritto così. Però per prima cosa bisogna ragionare sul fatto che per navigare l'Adriatico, seguendo i venti, non si può navigare o su una sponda o sull'altra sponda, perché la sponda, diciamo, della penisola italiana è bassa e poco portuosa, mentre invece la costa istriana e dalmata ha moltissimi porti, quindi è chiaro che bisogna navigare di traverso, e questo dà l'idea di quanti contatti ci sono sempre stati nei secoli, ma ancora in tempi preistorici, fra l'una e l'altra sponda dell'Adriatico.
Interessantissimo, questi contatti così antichi eppure così attuali. Allora, restando al mare Adriatico, Golfo di Venezia, Venezia che controlla, Venezia la Serenissima, ma c'erano anche rotte alternative comunque rispetto alle rotte controllate
Infatti,
da Venezia?
Infatti non tutto riusciva a controllare Venezia, quindi abbiamo diciamo di fatto la Dalmazia è controllata da Venezia, ma non la costa occidentale, quella della penisola italiana. Quindi sono abbastanza liberi i porti di Senigallia, di Ancona e appunto di Bari. Oltretutto è molto interessante, a Senigallia è sede di una fiera franca. La fiera franca, come i porti franchi, era uno spazio nel quale per un numero limitato di giorni le merci potevano essere scambiate senza eccessivi dazi, ecco, per dirlo così molto semplice. Comunque poi da Senigallia avevi degli imbarchi che raggiungevano il delta del Po, soprattutto Goro, e attraverso la rete del Po e dei fiumi, degli affluenti, dei canali, eccetera, eccetera, veniva penetrata la Lombardia, poi arrivavi a Verona, arrivavi in Svizzera, quindi era un percorso molto interessante per i commerci. E il delta del Po, e quindi qui torniamo alle catene migratorie, anche dal delta del Po ci sono moltissime località che saranno località di emigrazione verso Trieste. Quindi queste antiche rotte, che erano di singole famiglie, però iniziano a formare una catena migratoria.
Nel tuo libro, nel capitolo L'identità e la missione, dedichi uno spazio importante alla comunità ebraica regnicola. Certo, quando si parla di migrazioni, di commerci, non si può non considerare anche la componente ebraica. Ho trovato che il primo documento della presenza ebraica a Trieste risale alla seconda metà del XIII secolo ed è ovviamente un prestito che un ricco ebreo fa al vescovo della città. Domanda, sono molte le famiglie ebraiche a Trieste?
Sì, sono molte, arrivano ancora dalla Puglia, da Bari, da Trani e poi da Senigallia, da Ancona, da Ferrara, da Modena, da Mantova e fino a Novara e da varie località della Lombardia. Ed è molto interessante che arrivando a Trieste, che Trieste diventa un crocevia di ebraismi, perché abbiamo sia la comunità sefardita che arriva dalla penisola italiana e dal Levante, sia gli ebrei aschenaziti che arrivano dagli stati del centro Europa. Infatti qui ci sono sempre state due sinagoghe con due riti diversi, no, a Trieste. Ma è interessante questa presenza delle famiglie, che poi le famiglie ebraiche contavano molto a corte a Vienna. Quindi diciamo che nel momento in cui andavano scelte i porti che potevano diventare Porto Franco, c'è una, chiamiamola, lobby. Nel senso che a Trieste sono già presenti e quindi la città ha delle grosse chance, perché ci sono famiglie ebraiche, quindi legate anche a Vienna, e ci sono famiglie arrivate dalla costa adriatica, quindi italiane, di mercanti italiani, che possono già garantire che le merci transiteranno per la penisola e arriveranno a destinazione in Italia e dall'Italia verso il Levante. Quindi c'è una componente importantissima che gioca un ruolo fondamentale nella scelta di Trieste, poi sarà anche Fiume, Porto Franco, però Trieste decolla a un certo punto come Porto Franco, proprio grazie a queste presenze. Io ho trovato interessante che a Trieste ci sia il termine mandracchio, no? Che adesso non c'è più, cioè questo piccolo approdo sicuro dalle maree e dai venti in cui si riparano le imbarcazioni, che troviamo in tutti i porti anche della penisola e fin giù, insomma, del Levante. Quindi è un termine che prima era estraneo a Trieste c'è il mandracchio. Thank you.
Riprendiamo la nostra conversazione con la scrittrice Marina Silvestri, che ci parla del suo libro Lassù nella Trieste Asburgica, un libro che ho trovato molto interessante perché mi fa capire da un punto di vista storico, ecco, tante realtà che sono ancora presenti nella nostra vita anche quotidiana. Però riprendo il discorso dal Porto Franco e da questa istituzione diffusa nel XVIII secolo. Certamente a Trieste, quando parliamo di Porto Franco, c'è un prima e c'è un dopo. Ma perché? Perché è significativa questa liberazione dai dazi, che fa sì che il commercio
richiama moltissime persone, moltissime famiglie da tutta Europa a insediarsi a Trieste. Ma è interessante questo status di Porto Franco, che non è solo proprio di Trieste, era un'istituzione, diciamo, di libera circolazione delle idee e delle merci, propria dell'illuminismo. Quindi ogni stato creava degli spazi che fossero un volano per un'economia diversa rispetto a quella che era stata l'economia del passato. Quindi noi troviamo il Porto Franco nel regno delle due Sicilie, per cui Messina è un Porto Franco. Sono Porto Franco degli stati pontifici Ancona e Civitavecchia, Livorno e il Porto Franco del Granducato di Toscana, Genova del Regno di Sardegna. Ecco, quindi sono tanti i porti che danno questa possibilità ai commerci, e questo è importante perché dopo nel 1866 il Regno d'Italia abolisce i porti franchi, perché abolisce questi che considera legati a quelli che erano gli stati preunitari, che sono stati assorbiti dal Regno d'Italia, quindi vengono aboliti, e c'è un'emigrazione di famiglie che si sposta nell'unico Porto Franco che esiste ancora, cioè Trieste, proprio perché sono abituate ad un commercio su certe basi giuridiche. Ecco, e quindi arrivano qui anche per questo motivo, dopo la chiusura dei porti franchi degli antichi stati.
Certamente Trieste conosce uno sviluppo incredibile, tant'è vero si parla, no, di questa città che cresce in maniera esponenziale, e fa pensare addirittura a New York, allo sviluppo incredibile anche da un punto di vista numerico. E Trieste effettivamente senza il suo emporio non sarebbe stata quella che poi in effetti è diventata. Trieste emporiale, allora.
Allora, la data bisogna darla, che è quella della patente del 18 marzo 1719, quando Carlo VI istituisce appunto il Porto Franco. Cosa permette questo? Appunto, si diceva l'arrivo di molte famiglie, viene concessa a chi viene a Trieste l'immunità per delitti commessi in territori non austriaci, circostanza che autorizza Venezia a considerare Trieste, questa definizione, un ammasso di male arrivati avventurieri.
Che definizione,
una definizione
intrigante,
molto forte. Ecco, i venturieri che invece sono ben accetti perché sono animati da spirito imprenditoriale e capaci di realizzare progetti economici utili, iniziative commerciali utili a Trieste e all'impero. Ma anche qui è molto interessante una pagina del barone Piero Antonio Pittoni, che allora era direttore di polizia, siamo negli anni 80 del Settecento, e scrive di Trieste: il popolo forma un complesso di molte nazioni, i protestanti, i greci, gli ebrei, sono nazioni sagaci e industriose, senza vizi. La pontificia è veneta e napolitana, è invece vivace, portata al senso, al furto e sanguinaria. adesso va letto in modo molto ironico, ecco, questa definizione, però è molto particolare. Ecco, i primi insediamenti sono appunto di tedeschi, inglesi, svizzeri, francesi, olandesi, però appunto quello che va notato e che per quanto riguarda la penisola italiana si parla di nazione pontificia e napolitana, anche perché Napoli veniva identificato con il regno delle due Sicilie, no? Per cui nazione napolitana e pontificia, non si parla di Italia, si parla di queste due categorie di provenienza.
Alla fine di questo nostro viaggio attraverso i contenuti, le pagine del libro Lassù nella Trieste Asburgica, con Marina Silvestri stiamo parlando della Trieste emporiale, lo sviluppo incredibile della, secondo l'aspetto demografico della città. Allora, per concludere, Marina, nell'Ottocento la popolazione triestina cresce, aumenta, ma cosa diciamo degli arrivi dalla penisola?
Allora, la popolazione aumenta dopo il 1815, perché c'è un momento di crisi e di decrescita negli anni dell'occupazione francese, e poi riprende. A metà degli anni 20 siamo già a oltre 50.000 abitanti, 60.000 negli anni 30, 80.000 negli anni 40. Da dire di questi arrivi il fatto che per l'Austria è un vantaggio avere una classe imprenditoriale di lingua italiana e una rete di commerci con la penisola. L'italiano è una lingua parlata a corte, e non dobbiamo dimenticare che c'era il Lombardo-Veneto, quindi diciamo la popolazione italiana in Austria si aggirava sui 5 milioni, quindi era forte la presenza italiana, a parte diciamo il prestigio della lingua italiana, per cui bisogna pensare che dal Settecento in poi la lingua italiana è la lingua dell'opera, del teatro, e quindi a corte si parla l'italiano perché è una delle lingue della cultura, come il francese.
Anche l'imperatore Carlo V a suo tempo parlava dell'importanza di parlare l'italiano. Infatti, perché con i cavalli lui parlava in tedesco, se non mi sbaglio.
Comunque l'italiano ha questo prestigio.
E quando parliamo del regno del Lombardo-Veneto parliamo di una realtà importante economicamente
estesa, e quindi questo, diciamo, tutto la grande cesura è il 1866, terza guerra di indipendenza. Qui nascono i regnicoli, perché cala un confine sullo Iudrio e quindi le popolazioni di lingua italiana si trovano ad essere straniere. Nasce il consolato, le popolazioni italiane diventano la più piccola minoranza dell'impero austriaco, e quindi si capovolgono totalmente i rapporti, e quindi ci sarà anche qui un'emigrazione immediata, appunto dall'altra sponda dello Iudrio verso Trieste, di friulani e poi di veneti che vengono a Trieste per poter continuare la loro attività commerciale.
Mi viene in mente quando c'era una buona parte anche di politici che non volevano tagliare completamente questo cordone ombelicale con l'impero austro-ungarico. Pensavano ad una confederazione, il Lombardo-Veneto addirittura rappresentato da Massimiliano d'Asburgo. C'era questa ipotesi.
Sì, ma c'era anche un'ipotesi di un assetto federale della penisola italiana che fosse guidato o dal Granduca di Toscana o dal Pontefice.
E quando parliamo del Granducato di Toscana, comunque parliamo sempre della realtà asburgica.
Sì.
E infatti, quindi, pensando al presente, se vogliamo, le regioni italiane che fino a qualche tempo fa erano economicamente trainanti, erano sempre collegate al mondo degli Asburgo. Parliamo della Lombardia, parliamo della Toscana, e quindi in effetti era un buon governo da un punto di vista sociale ed economico.
Ed era un buon governo anche il governo borbonico, che se ne dica, perché è famosa la prima ferrovia, la Napoli-Portici, però c'erano industrie minerarie, commerci che vengono depotenziati con l'Unità d'Italia, quindi c'è uno sconvolgimento economico grandissimo e il triangolo industriale diventa Milano-Torino-Genova.
E tornando quindi a Trieste, questo porto franco, questa società cosmopolita, ricca, evoluta, ancora i regnicoli giocavano una parte significativa. Quindi scopro io che questa presenza ha sempre avuto una lettura Trieste guidata soprattutto da una realtà tedesca, austriaca, no, anche una presenza quindi italiana. Anche i regnicoli giocavano un loro ruolo preciso.
Allora, è un ruolo sottile, perché se pensiamo che i regnicoli erano, ad esempio, anche nella vita sociale minuta, erano i ristoratori, erano i commercianti di generi alimentari, erano i sarti, erano i barbieri, erano i camerieri, adesso mi verranno in mente altri, i facchini, i pescatori.
La società, cioè,
la società era composta in gran parte, appunto nel 1915 erano 50.000, nel 1914, anzi allo scoppio della Grande Guerra. Quindi una grande parte che improntava con la propria cultura, la propria personalità, il proprio carattere, che era un carattere adriatico, un adriatico dove c'era unità fra le due sponde.
E questa è la bellezza del tuo libro, Lassù nella Trieste asburgica, questa chiave di lettura aperta anche a laggiù. A ciò che avveniva nel Regno d'Italia. Marina Silvestri, grazie per questa conversazione, grazie a Riccardo Righi alla regia, alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine, a cura di Mariella Grande.